Volta era chiaro che la tradizione esegetica, quanto al significato del sigillo sfragis di Apocalisse 7, è staurocentrica. Ecco, stauros in greco significa croce, quindi dire che la tradizione esegetica di questo passo è staurocentrica significa che, ecco, è stato soprattutto colto questo simbolismo, quindi il sigillo come la croce del Salvatore portata, ecco, dagli eletti in vari modi, sia a livello sacramentale, a livello spirituale con le proprie sofferenze, a livello anche materiale, ecco, come segno di croce che si porta, ecco, sul petto oppure con cui ci si segna. A Marienfried, nel messaggio profetico di Marienfried, c'è qualcosa di molto originale e molto interessante, cioè una proposta mariocentrica, cioè un tentativo di lettura che parte, ecco, dalla Madonna stessa, di una lettura mariologica, quindi centrata sul mistero di Maria. Quest'ultima, ecco, non contraddice, non delegittima quella più comune, ma si armonizza con questa, si propone insieme, non è l'una o l'altra, ma è l'una con l'altra, e del resto una caratteristica del genere profetico in cui il libro dell'Apocalisse è stato scritto, di poter accogliere come in un prisma diverse possibilità di lettura dei simboli che si trovano, numerosissimi simboli che si trovano nel libro, e diciamo proprio si completano l'un l'altro. Tante volte le possibili letture, le spiegazioni, non sono un assoluto. Dunque non è problematico vedere in questo simbolo una lettura mariologica, mariocentrica, insieme a quella classica. Il messaggio di Marienfried, come è stato notato dai suoi cultori, si presenta come una raffinata esegesi di diverse sezioni del libro dell'Apocalisse, di cui offre numerose luci per una più piena comprensione del mistero di Dio, insomma della rivelazione. Così, raffrontando l'Apocalisse e il messaggio di Marienfried, emergono rilievi molto interessanti. Dico subito che la prima cosa che balza agli occhi, evidente, immediata, chi prende il messaggio e lo legge, è subito questa, come dire, questa dimensione mariana in cui si inquadrano i molti riferimenti all'Apocalisse, quindi molti riferimenti del messaggio di Marienfried al libro dell'Apocalisse. Tutto riceve, potremmo dire, una interpretazione in lumine Marie, alla luce di Maria. E ciò che ci interessa in maniera particolare è la decodificazione di Apocalisse 7:2-3. Nel messaggio, infatti, si trova un'interpretazione mariologica molto originale e avvincente del sigillo del Dio vivo. Vorrei leggere, ecco, questo messaggio del 25 aprile del 1946, ecco, di Marienfried, non è il messaggio del 46, è solo una frase del messaggio, in cui si dice, la Madonna dice: io sono il segno del Dio vivente, io imprimo il mio segno sulla fronte dei miei eletti. E qui tanti link nella testa mi sa che si sono già aperti, ecco, agli ascoltatori, perché avendo parlato, come abbiamo parlato, del sigillo del Dio vivo e leggendo queste poche parole già si capisce, quantomeno si intravede un profondo significato. Diciamo che secondo l'accordo unanime degli interpreti di questo messaggio e chi l'ha studiato e chi l'ha approfondito, la lettura in chiave mariana di Apocalisse 7:2-3, il sigillo di Dio, è da intendersi nel senso della perfetta consacrazione a Maria, con la quale misticamente ella imprime la sua immagine, la sua effigie nell'anima dei consacrati, imprime nei consacrati la sua fisionomia morale, la sua fisionomia spirituale, le sue virtù e le sue perfezioni. Cioè questa impressione di Maria nell'anima avviene con una vita consacrata a lei, perché la consacrazione, come suo effetto, come dice il Montfort, e produce proprio questa trasformazione in Maria, cioè Maria si imprime, ecco, nell'anima del consacrato. Quindi la cosa appare logica. Quindi potremmo dire che il segno di cui parla la Madonna è la perfetta conformazione a lei che nel cuore, diciamo, si fa strada nel cuore del consacrato, cioè soprattutto il consacrato che realizza questa perfetta conformazione a lei. E dunque potremmo dire che quel sigillo è proprio da intendersi nel senso della consacrazione a Maria. Mai nessuno prima di Maria Immacolata, che veramente la divina rivelatrice, veramente lei è la divina rivelatrice, nessuno aveva interpretato così quel sigillo di Apocalisse 7:2-3. Lei è la seta della sapienza e ha aperto la strada ad una lettura che si impone sia per densità mariologica, teologica, sia per audacia profetica, perché a livello profetico si spinge molto in là. Nel quadro dei tempi di Maria di cui abbiamo parlato, quindi, la consacrazione alla Santa Vergine diventa in questo modo la via della salvezza. Ricordatevi tutti i riferimenti biblici che illuminano soprattutto il carattere salvifico del sigillo, ecco, il Tau di Ezechiele, eccetera, eccetera, e lo sfragis dell'agnello pasquale in Esodo. Quindi, allora, veramente la consacrazione a Maria, arricchendosi tutti quei contenuti, diciamo, i contenuti del sigillo in se stesso, si presenta veramente come la via della salvezza, soprattutto in questi tempi. Il sigillo è biblicamente sempre segno efficace di salvezza. Quindi questa consacrazione, marianizzando, rendendo mariana l'anima, la deifica, le dà la forma di Dio, ecco, imprimendole appunto questo segno mariano, restaurando nell'uomo l'immagine e la somiglianza con la Santissima Trinità, quell'immagine e somiglianza che aveva, ecco, al momento quando è uscito dalle mani, quando l'uomo è uscito dalle mani di Dio, così puro, e poi purtroppo l'ha perduta col peccato originale. E quindi la via mariana della consacrazione si presenta come una via restauratrice, che deve restaurare proprio questa primitiva bellezza dell'uomo attraverso Maria, ecco, è una via della salvezza sia personale sull'anima che si consacra proprio in questo senso, sia poi una via di salvezza universale per tutti coloro che l'accolgono. Lei, la Vergine Maria, la mistica rosa, è anche la più splendida e perfetta icona del Dio invisibile. Quindi vedete, quando lei dice sono segno del Dio vivente, che significa segno? Lo spiega San Luigi nel trattato, anche nel segreto di Maria, cioè spiega che lei è la forma dei, come dice Sant'Agostino, lei è la forma di Dio, lei è tra le creature la più perfetta icona vivente di Dio, chi vede lei vede Dio in certo senso. San Massimiliano si è spinto a chiamarla la quasi incarnazione dello Spirito Santo, quasi, in modo che nessuno possa accusare di eresia il buon San Massimiliano Kolbe, ma per dire che veramente tra lei e Dio c'è una fusione, un'unione così stretta. Quindi lei è icona di Dio e questa icona la imprime nei suoi fedeli attraverso il sigillo della consacrazione. Guardate che potremmo stare anche 3 ore a spiegarlo, ma qui soprattutto le cose sono così misteriose, così ricche a livello misterico, che bisogna chiedere proprio allo Spirito Santo di illuminarci e farcele capire a fondo, perché sono troppo grandi, ecco. Comunque ecco, note esplicative che cerco di fornire, quantomeno aprono la porta alla riflessione personale, alla meditazione personale, per poter apprezzare sempre di più questa straordinaria forma di devozione e via di salvezza che Dio ci ha dato per questi tempi calamitosi nei quali viviamo. Questa immagine, diciamo, del Dio vivo che già la Madonna porta impressa su di lei, e quindi è segno del Dio vivo, lei ha l'autorità, la possibilità e la volontà di imprimerla anche nei suoi figli. Però questo non avviene magicamente, questo non avviene magicamente, avviene attraverso una consapevole donazione di se stessi alla Madonna e lei, diciamo, come risultato, come frutto, come dono di questa offerta generosa e spontanea di sé a lei, ottiene questo risultato. Quindi Maria Santissima vuole imprimere il suo segno, segno misterioso nei suoi figli. Per questo motivo ella viene perseguitata però con loro e il loro dal nemico di Dio, la stella, ma non vinta. Abbiamo letto, ecco, abbiamo letto e commentato qualche, diciamo, trasmissione fa, proprio questa parte del messaggio di Marienfrid, in cui si parla di una persecuzione da parte della stella dell'abisso, cioè di Satana, ma alla fine il segno di lei, cioè Maria con i suoi consacrati, vincerà la stella. La Vergine Santissima fa uso, va detto, va riconosciuto, di un linguaggio eminentemente biblico, profetico, ermetico anche, veramente quasi nascosto. Del resto è sintomatico il fatto che la stessa veggente Barbara Ruess, quando la Madonna diede questo messaggio, quello del 25 aprile, quello più particolare, più profetico, proprio, che usa questo linguaggio, non ci capì nulla, non ci capì proprio nulla, però per un dono speciale poté ricordare alla lettera le parole che la Madonna disse, e meno male, perché noi abbiamo bisogno proprio di quelle parole dette in questo modo, in quel modo, ecco. E comunque è veramente un linguaggio sigillato. Lei si definisce segno del Dio vivente, un segno che per essenza e titolo si riferisce sempre solo a Dio. Maria in questo senso è trasparenza, è visibilità, è presenza viva, presenza operante, presenza provvidente della Beata Trinità. Attribuendo a se stessa questo segno sigillo del Dio vivente, si ricollega alla divina rivelazione e svela che il mistero di quel sigillo si risolve nella sua persona e nella sua missione, perché lei ha una missione salvifica, che Dio l'abbiamo detto, ecco, nelle scorse puntate, questa missione salvifica di Maria, questa salvezza che non si compie senza di lei, come dice il Montfort. Ma adesso stiamo scoprendo la modalità, ecco, stiamo capendo più a fondo il modo concreto attraverso cui questa via della salvezza viene portata avanti dalla Madonna, ecco le sue apparizioni, ecco il ruolo della consacrazione. Tutto diventa sempre più chiaro, tutto, come dire, nuovi tasselli si aggiungono al mosaico completo. Ripetiamo e rileggiamo le parole della Vergine lì a Marienfrid: io sono il segno del Dio vivente, io imprimo il mio segno sulla fronte dei miei figlioli. E poi qui c'è proprio un appello, le dice: lasciatevi imprimere il mio segno. Ecco, il desiderio che tutte le anime si lasciano imprimere questo segno, il desiderio che tutti o quante più anime possibile si consacrino alla Vergine Maria, perché chi si consacra sinceramente è certo della salvezza, come gli eletti di Apocalisse 7 sono certi della loro salvezza, perché un sigillo è efficace, infallibile, ecco, nella sua impressione la realizza la salvezza, non solo la significa, abbiamo visto che la realizza, e dunque chi sinceramente si consacra alla Madonna è certo della salvezza, ecco perché lei vuole imprimere il sigillo. In quello stesso messaggio, quello del 25 aprile del 46, la Vergine completava il quadro profetico aggiungendo queste parole: la stella perseguiterà il mio segno, ma il mio segno vincerà la stella. Maria quindi si imprime nei suoi figli come segno misterioso di Dio. La certezza è che il suo segno vincerà la stella. Maria qui interviene proprio nel senso del proto-evangelo, cioè di Genesi 3:15 e dell'Apocalisse, come la grande nemica vittoriosa del serpente drago, contro la quale il drago infuria, ma alla fine non ha alcun potere. E guardate quanto è bella questa frase: Maria è la vincitrice perseguitata, ma invincibile della stella. Ricordiamolo sempre, perché noi vivremo queste dinamiche, perseguitati ma invincibili. Proprio nella persecuzione si diventa invincibili, quando si è uniti a Maria, perché si è segnati da lei stessa con il sigillo lo sfragista della consacrazione. Sono delle cose straordinarie. E negli ultimi tempi lei sarà proprio invincibile, come dicevamo più volte, ma in e attraverso i suoi figli. Se ciò può avvenire, è proprio in ragione di questo sigillo impresso in loro, che determina da un lato l'appartenenza alla loro celeste mediatrice, dall'altro determina sia la loro missione spirituale in favore della sua causa, il trionfo del cuore immacolato, che la promessa della liberazione da ogni male, che potrà contro di loro abbattersi contro ogni errore, sia a livello teorico che a livello morale, contro ogni deviazione, ogni catastrofe di ordine spirituale, in certi casi anche materiale. Qui vedete, questo sigillo cosa determina? Innanzitutto l'appartenenza a Maria, poi determina un'investitura. Io sono, diciamo, il consacrato investito da Maria stessa per cooperare all'instaurazione del trionfo, che è la sua causa, la causa di Maria, l'instaurazione del trionfo e la salvezza delle anime immortali, e poi la liberazione da ogni male, sicuramente spirituale e forse anche materiale, visto che sono, come dire, preannunciati così tanti castighi su questa umanità infedele, e quindi è sicuramente un segno salvifico, probabilmente e presumibilmente anche dal punto di vista di certi castighi che verranno dalla disposizione. E dalla donazione totale degli uomini a Maria Immacolata dipenderà così la vittoria finale contro Satana. Scusate se mi ripeto, ma repetita iuvant, ripetere queste cose permette che si imprimano meglio, proprio perché sono nuove, sono misteriose, c'è bisogno di assorbirle, ripeterle, rileggerle, riascoltarle. Quindi Satana deve essere vinto per mezzo dei figli che sono diventati simili a Cristo attraverso l'unione mistica e trasformante con Maria, che si realizza per mezzo della consacrazione a lei vissuta con coraggio e generosità.